che peccato non avere un pianoforte qui in studio, perché altrimenti il nostro Enrico Intra, che è qui di fronte a me, grazie Enrico di essere qui.
Grazie a te.
Sì, mi spiace non avere il pianoforte, in un certo senso chissà.
Sarebbe stato divertente.
Ci farai sentire delle bellissime registrazioni live come questa, però insomma certe cose...
Non so, il pubblico potrebbe benissimo venire alla Blue Note. Sono impegnato con la Civica Jazz Band, quindi dirigerò e suonerò il pianoforte.
Perfetto, la tua, in questo momento è la tua perfetta identità attuale, la direzione di un'orchestra jazz con interventi pianistici naturalmente.
Sì, che è l'orchestra della scuola, che è formata, certo, come tu sai, dai docenti e dagli studenti della scuola,
chiaro,
la Civica Scuola di Jazz.
E dunque, come spesso accade con i nostri ospiti, noi siamo partiti dal presente, ma è d'obbligo, dopo questa presentazione in musica, andare un attimo a scavare gli inizi del percorso musicale, perché spesso è tipico delle prime scintille in musica capire quali sono i meccanismi, e spesso si ripetono in effetti gli stessi meccanismi di un passato in genere abbastanza remoto, nel senso che si deve risalire un po' a quando uno era bambino, ragazzo, la famiglia, i primi concerti.
E qui tu non vuoi dire di quanti anni?
No, non sei una signora, ma insomma me ne guardo bene.
Diciamo più di mezzo secolo.
Ecco, quindi questo è già qualcosa. Anche perché adesso qualche esempio musicale lo tireremo in ballo
e inevitabilmente
uno dice, se si parla di quegli anni, chissà da quanto tempo è in musica. Quando?
Ma guarda, partiamo dal 55.
Nel
1942 ero uno sfollato come tanti durante Seconda Guerra Mondiale.
Tu abitavi a Milano.
Io abitavo a Milano e papà ci ha portati nel suo paese dove è nato, a Vailate, che è tra Crema e Treviglio e Caravaggio. E eravamo appunto chiamati sfollati e si viveva in una scuola.
Chiamati, tanto per darvi dei diversi.
Sì, in una scuola, ma allora pensa che ci ha portati con parte del mobilio su un carretto con il cavallo e abbiamo fatto tutta la strada, circa 40 chilometri, e io ragazzino ero sopra, insomma. Sono del 35, per cui anni 42, ero bambinetto, e lì appunto vivevamo in questa scuola e durante il passaggio di truppe americane, probabilmente un car armato ha seguito il suono di un pianoforte, che era tra l'altro suonato da mio fratello Gianfranco, musicista, bravissimo musicista, da cui ho imparato molte cose. Da ragazzo, da bambino, essendo più giovane, lo scimmiottavo. E quindi si è fermato un car armato davanti a noi e con grande curiosità sono scesi appunto dei militari e hanno dato a mio fratello delle musiche così di Gershwin, di Porter, di Rogers, eccetera eccetera. E quindi da lì è nato il mio interesse per la musica jazz, che poi è diventato il linguaggio con cui io mi esprimo.
Senti, ma tuo fratello già li conosceva? Porter e Gershwin sicuramente.
Sì, li conosceva perché mio fratello ha fatto una scuola, diciamo, classica, la scuola accademica, frequentava la scuola a Treviglio, che era appunto vicino a Vailate, a 7 chilometri.
Senti, non è che per caso vi ha regalato un V-disc come questo, con dentro queste... Poteva succedere.
Questo, ma certamente, questo era l'ascolto di mio fratello e io piccolino lì dietro, che lo seguivo e lo ascoltavo
con
sempre.
Con 78 giri.
Sì, sono stato allevato a latte perché nel paese...
E musica.
Nel paese c'era il latte buono e poi il salame buono, la zona è quella. E naturalmente questi dischi e queste musiche.
E questo è un V-disc proprio dell'esercito americano.
Sì, perché non si diventa jazzisti per grazia divina. Insomma.
Assolutamente no.
Bisogna ascoltare e poi studiare.
Studiare e soffrire.
E soffrire come in tutte le professioni.
Listen to what I've got to say.
Senti Enrico, adesso io farei anche sfollare, cioè ti farei ritornare a Milano, sì, perché sì, se no non andiamo più avanti, insomma, sì, lasciamo defluire gli americani,
allora,
volevo dire.
Sì, prima di fare un passo indietro, quindi nel 1955, volevo dire una cosa che...
Anche due, se vuoi.
Anche due, anche tre o quattro, che... con Franco Cerri, che tu so che tu eri
è già stato ospite,
e Maurizio Franco, che portiamo avanti questa scuola, l'Accademia Internazionale della Musica e i Civici Corsi di Jazz, ormai dal 1987, e quindi è una scuola, credo una delle poche istituzionali che si occupa soltanto di jazz. Questo lo dovevo dire, perché noi siamo molto fieri,
certo,
molto fieri di questa cosa.
Ma nel dopoguerra non c'erano queste
nel
scuole?
Nel dopoguerra non
cosa
c'era.
Come hai fatto a studiare?
Ecco, come, sui dischi, su questi dischi.
Ah,
allora le mie prime...
Le trascrivevi?
Sì, esatto. Le mie prime passioni sono state, non so, George Shearing, per esempio, Art Tatum, che ascoltava sempre mio fratello Gianfranco.
E
io
lì
dietro a fare la scimmia, io rubavo. E poi devo molto anche a un altro chitarrista, ora insegnante, che è Filippo Daccò, il quale trascriveva,
era
da lì,
lui,
era lui il trascrittore, era lui il chitarrista,
quindi melodia, armonia, accordi,
il trascrittore, lui anche gli assoli trascriveva e poi mi proponeva e suonavamo alla George Shearing.
Pensate. Quindi arrivando ai primi passi consigliati a un jazzista, c'è poco da andare subito a improvvisare, prima devi seguire passo passo un qualcuno.
Prima devi
consigliabile. Prima di studiare la musica, vabbè. Insomma,
poi tu, sì, studiare la musica, poi devi ascoltare e fai delle scelte. Ecco, quello lì io mi confronto con questo. E quindi formai un quintetto.
Eccolo qua.
X Quintet nel 1955.
Prima di X-File, molti anni prima.
Sì,
di...
ma non solo, questo X Quintet ha suonato al Teatro Manzoni quando venne Frank Sinatra.
E suona, sì, po' di
sì,
meno
nel,
che...
nel primo tempo.
Eravate, come si dice adesso?
Sì, c'è,
vabbè,
c'è una cosa.
Sì, non mi ricordo.
Nel primo tempo c'era anche Franco Cerri, mi ricordo. Quindi prima dell'esibizione di Frank Sinatra, che fu un insuccesso.
Ma va?
Sì, sì.
Che anni erano?
E negli anni...
Fino agli anni 50.
Sì, anni 50. Fu un insuccesso, quindi noi comunque avevamo la prima parte, quindi, esiste anche un manifesto, puoi immaginare.
Avete fatto più bella figura voi in quel momento.
Certamente.
Ma che strano.
Poi dopo naturalmente Frank Sinatra è andato avanti, noi siamo,
vabbè.
Noi siamo rimasti vivi.
Sì, è già qualcosa.
Vabbè, comunque la storia dell'X Quintet, 1955, ripropone, diciamo, il suono, il sound del George Shearing Quintet.
E quindi si potrebbe anche tentare...
di sentirlo. È stato pubblicato, credo, da Musica Jazz, un disco vinile, Italian Jazz Graffiti.
Uh-huh.
E tu lì, se hai la copertina, anche i nomi dei componenti dell'X Quintet, che in questo momento non mi ricordo più o meno.
Adesso vado a cercare di capire perché non è partito.
Fai tutto con molta calma e non lasciare i vuoti, eh?
Ma il disco gira la puntina sul giradischi, ma manca, eccolo qua. Mancava un pulsantino.
Ecco il suono.
Mi avevano rubato il pulsante. Questi accordi un po' particolari che buttavate lì nel 1955, da che parte vi sono stati ispirati?
Beh, diciamo che arrivano dalle partiture di Stravinsky, di Debussy.
Sì.
Quindi arrivano anche da Stan Kenton, dagli Stati Uniti, arrivano da Woody Herman, arrivano... Erano comunque nel 1955 erano abbastanza...
Eh beh, sì.
moderni, come si
erano
dice.
In pochi in quegli anni, sarebbe nato di lì a poco il primo gruppo di Gaslini, mi ricordo,
sì,
insomma
sì.
Non mancava molto.
Nel 57 abbiamo presentato appunto al Festival Jazz di Sanremo lui una sua opera e io con il mio trio alcune mie composizioni.
Quindi tu hai suonato Gaslini al festival?
No, eravamo presenti,
c'era anche
un
lui.
Festival internazionale, mi ricordo c'era Sidney Bechet.
Aha.
E altri personaggi molto importanti, internazionali. Tempo e Relazione presentò,
ah, sì, bravo. Il primo disco.
Giorgio Gaslini e io il mio trio, e tra gli altri un tema che è
la
Strada del Petrolio, quello che stiamo ascoltando ora.
'57, quindi Sanremo, e poi questo lo portavate in giro un po', cioè, c'era già un giro di concerti in quei tempi?
Sì, sì, nella gioventù musicale in quel periodo.
Ah, sì, è molto attiva. Sì.
Era molto attiva, quindi l'abbiamo portato, diciamo, in tutta Italia, nelle sedi della gioventù musicale, dove si faceva di solito musica jazz. È lì che abbiamo cominciato a aprire la strada al jazz. Uh-huh. Nei luoghi dove di solito facevano soltanto musica classica.
Infatti, è curiosa questa prima esperienza, in quegli anni poi era proprio abbastanza rara la cosa. Allora, dopo l'X Quint, dopo questo contributo al Festival Jazz in Sanremo, 1957, che cosa succede in quegli anni? Stavi cambiando pelle, stavi maturando qualcos'altro?
Beh, niente, io suonavo un po' di qua, un po' di là, mi ricordo a Milano, alla Santa Tecla.
Ah sì, beh, era uno dei templi.
Avevo un trio, tra l'altro lo stesso trio con gli stessi musicisti e colleghi del trio di Sanremo, e cioè Pupo De Luca alla batteria, Ernesto Villa al contrabbasso, che facevano, era la sezione ritmica dei Menestrelli del Jazz.
Uh-huh.
Cioè io devo andare molto
indietro. Che strani nomi.
Sì, Menestrelli del jazz. C'era Fausto Papetti.
Quante raccolte ha poi fatto grazie a queste cose.
Fausto Papetti, eccetera. Quindi lì, niente, prima di andare a militare ho fatto questo trio. E suonavo, anzi prima e dopo aver fatto il militare a Cagliari, suonavo al Santa Tecla, però insomma la gente non pagava mai i conti.
Ah.
Santa Tecla, che era il luogo in cui si esibiva anche Tony Dallara,
certo.
I Rocky Mountains, Lucio Battisti era il chitarrista tra l'altro dei Rocky Mountains, soltanto
sì,
che
sì,
quando
sì,
sentivano il jazz la gente non pagava i conti, e allora ho detto ma mi piacerebbe fare un locale, fare un club dove tutti quanti possano...
Allora
si è presentato una sera Gianni Bongiovanni, sua moglie Angela, e mi hanno offerto questo spazio in via Monterosa, il derby, e dico va bene, ok, sono andato a vedere lo spazio, vabbè, se lo chiamiamo Intras Derby Club la cosa...
Ma era già derby?
Era un whisky a go-go,
esistevano
a fine anni 50, primi anni 60, whisky a go-go, dove la gente dei cavalli, il derby appunto...
È vero, sì, veniva tutto
derby,
il pubblico
mangiare il salame,
degli ippodromi.
Sì, mangiare il salame, eccetera. Ho visto lo spazio e ho detto, va bene, chiamiamolo Intras Derby Club, faremo credere alla gente che è una cosa particolare, un club privato.
Certo.
E quindi, niente, abbiamo cominciato a fare il jazz con il trio, e poi una volta alla settimana venivano Franco Cerri, tutti i grandi musicisti, diciamo, italiani, e poi... Piano piano ci siamo resi conto però che soltanto con il jazz, purtroppo, anche lì la gente andava.
Però c'era un personaggio che faceva jazz
venivano un po' tutti quanti a trovarci a una certa ora dopo i loro spettacoli, attori avevano magari le compagnie qui a Milano, compagnie di giro venivano a Milano, dopo lo spettacolo venivano da noi, Buazzelli eccetera. Una sera arriva Ezio Leoni e mi presenta poi questo ragazzo appena... io lo conoscevo tra l'altro, comunque
Santa
ragazzo,
Tecla l'avevi conosciuto?
Sì, lo conoscevo benissimo, era Enzo Iannacci, tra l'altro bravissimo pianista di jazz, ed ha appena registrato i Scar de Tennis, e quindi è lì la trasformazione tra club, diciamo jazz club, in cabaret.
Quindi ti ha fatto da ponte?
Sì, da ponte, sì, e lì...
Questo è proprio il primo disco, è il vinile del primo disco.
Il primo disco è proprio, ecco... E noi appunto lo invitavamo una volta alla settimana a fare le sue cose.
Ma faceva anche un po' di jazz? Sì, serata magari sì.
No, con noi no, cantava le sue canzoni.
Cantava le sue prime, il cane con i capelli.
E diciamo che poi sono capitati praticamente tutti quelli che hanno fatto il cabaret, che ancora
se ne parla ancora.
Avevano tutti quanti una poesia nel cassetto e venivano a raccontarla lì.
Certo.
Da noi è diventato quindi... importante questo locale, la gente pensava che fosse sempre gremito, anche perché noi
lo dicevamo,
sanno,
prenotate
per un mese, prenotate, fatevi presentare da amici, perché il locale è sempre pieno, la cosa ha funzionato e quindi
è andata così,
è diventato il grande derby, insomma.
L'era il prima mena via, perché l'era un barbù, un mes di che l'era adre a parlare. E per lui l'aveva vista passare, bianca e rossa, che pareva il tricolore, ma per lui le sta buon più di parlare, e il portava in scatto di tennis, e il parlava di per lui, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. E portava il scarto di tennis, e il gaveva due ciste buon, l'era il prima mena via, perché l'era un barbù.
Senti, invece la tua esperienza di musicista come è andata avanti, anche in senso dell'arrangiamento, perché poi dopo, tra una battuta di jazz e l'altra, hai fatto altre cose, cioè ti sei dato alla composizione orchestrale, agli arrangiamenti con dei cantanti.
Sì, sì, devo dire che il tempo mi ha permesso appunto mezzo secolo di occuparmi un po' di musica a 360 gradi, e quindi non mi sono espresso soltanto attraverso il linguaggio jazzistico, insomma, che tra l'altro è il mio strumento con cui esprimo il mio pensiero musicale, però ascoltando e analizzando le partiture di compositori del passato, quindi scoprivo suoni molto interessanti, molto particolari, e quindi lì il mio interesse anche per la musica classica, perché era un bisogno di conoscenza.
E dopo affrontiamo anche questo argomento.
Era un bisogno di conoscenza, perché io non ho fatto gli studi, diciamo, gli studi classici.
Non hai fatto conservatorio?
Non ho fatto il conservatorio, anche se non mi definisco un autodidatta, perché non vuol dire niente autodidatta. Ho studiato con un mio metodo particolare che mi era congeniale, appunto, come ti dicevo prima, analizzavo il suono ascoltando e cercavo di capire da che strumenti era fatto quel suono sulle le partiture di Stravinsky, di Schoenberg, di Varese, di Berio, eccetera, eccetera. E lì ho cominciato a scrivere, a fare gli arrangiamenti, e quindi poi mi sono naturalmente sposato, ho dovuto anche guadagnare,
certo.
E quindi facevo gli arrangiamenti anche per Fred Buongusto, per la Zanicchi e per tanti altri.
Beh, ma allora hai fatto anche pubblicità, evidentemente.
Beh, certo, perché Fiorenza, che è mia moglie, a un certo punto mi ha annunciato la nascita di un figlio prima anche del secondo, quindi
hai dovuto lavorare di più.
E Martina, quindi ho dovuto attingere anche alla pubblicità. Allora, sempre con l'amico Franco Cerri, mi ricordo che ci hanno offerto di fare la pubblicità per la nuova Alfa. La nuova Alfa, ecco qua.
Ecco. Thank you. Senti, ma io mi aspettavo una cosa commercial, ma qui siamo quasi sul atonalismo, non sì. È dodecafonia, ma insomma...
Ho rischiato di non portare a casa i quattrini, infatti, famiglia.
Beh, ma ti sei fatto onore, voglio dire, una cosa così, oggi è impensabile.
Un po' di incoscienza, un po' di coraggio, beh, ma che ci vuole.
Qualche intelligenza da parte del produttore, perché evidentemente...
Sì.
Io a questo punto sono già 2 o 3 volte che mi stimoli alla domanda... perché non hai fatto il conservatorio, però mi dici che hai ascoltato tantissima musica classica, e però ce l'hai dentro nelle cose che hai fatto, perché questo, qualcosa prima, e poi c'è un disco addirittura che mi hai portato con Bach. Che hai fatto con Bach?
Sai che l'amore muove anche le montagne.
Assolutamente.
L'amore per Bach è indiscusso, e quindi ho voluto fare una figuraccia con gli intenditori cosiddetti di musica classica, e ho registrato alcune cose di Bach.
Ma hai fatto col pianoforte solo?
Solo con pianoforte, sì.
Ah, caspita. Senti.
Questa è dalla variazione.
Peccato che siamo per radio, perché c'è anche una bellissima copertina dove tu, ragazzino a scuola.
Che l'ho proposta io. Sì. Io giocavo.
Molto bella sta foto.
Giocavo al calcio, fatto al Campo Speranza, giocavo di ala destra, lì ci sono tutti i miei amici.
Siete tutti un po' discinti,
sì,
andate per niente di giocare, probabilmente.
Sì, lì certo. Avevo 14-15 anni, assolutamente. Si vede. Beh, ho messo l'aureola,
sì,
chi
esatto.
Non vede sopra.
Sono io,
sì.
Wanted. Ed ecco il Bach di Enrico Intra. Altri 2 grandi incontri che possiamo, come fantasmi, far apparire prima che finisca il tempo a nostra disposizione. Un incontro con Jerry Mulligan.
Sì, velocemente. Mulligan, abbiamo fatto un CD, Mulligan meets Intra. Pensa che...
Caspita, bella
lui
testimonianza.
Lui ne ha fatti 2. Uno meets Piazzolla.
Ah, è vero.
E l'altro meets Monk, e il terzo meets Intra. Se poi mi do delle ari, insomma, non è male. Comunque non penso l'abbia fatto per soldi. Sentiamolo.
Hai ragione, un Jerry Mulligan elettrico questo, sì, è sì, un sì. Bel attacco questo.
Alla batteria c'era Tullio De Piscopo, giovanissimo, si parla di 20 anni, 25 anni fa.
Bellissimo.
E quindi un Mulligan particolare.
Eccolo. Cosa si può domandare, Enrico Intra, dopo 50 anni di musica e un'ora di programma?
Bewitch.
Abbastanza noto.
Bewitch, sì. Che io di solito faccio sempre come finale. Invece di finire sempre con la guerra, con i pezzi velocissimi.
E qui giustamente fai un finale anche nel nostro programma.
Bene. Non mi smentisco.
Perfetto. Allora, Bewitch di Enrico Intra, qui in studio. Un radio saluto da Claudio Ricordi.